E dopo Casa Svizzera, eccoci a Mille Voci, un cordiale saluto a tutte e a tutti voi, benvenuti a questa puntata di Mille Voci che ospita Roy Garret, un giudice ticinese alla testa del Tribunale Penale Federale con sede a Bellinzona, 58 anni, quasi 59, giusto? Attinente della Valcolla, appunto, presiederà il Tribunale Penale Federale nel biennio 2026-2027, un incarico quindi importante e prestigioso, un ospite con il quale parleremo di giustizia, di diritto, del funzionamento della grande, grandissima e spesso anche un po' complicata macchina giudiziaria. Roy Garret, buongiorno e benvenuto e grazie per essere con noi oggi.
Grazie a voi, buongiorno a lei, buongiorno al gentile pubblico.
Allora, dicevo in apertura di un incarico importante per quanto riguarda la Svizzera italiana, il Ticino.
Sì, è presidenza del Tribunale Penale Federale dove lavoro da una ventina d'anni e sono molto onorato di questo compito.
E beh, è un biennio e sarà un biennio appunto targato Roy Garret. Allora, in qualità di nuovo presidente del Tribunale Penale Federale, lei nella sua funzione può dare un'impronta oppure dovrà ricalcare gioco forza quello che hanno fatto i suoi predecessori?
Assolutamente, importante sottolineare che il presidente è coadiuvato da una vicepresidente, da un terzo membro della commissione amministrativa, da un segretariato generale, e quindi è un lavoro di team, e quindi sicuramente una piccola impronta si può dare, ma non ho nessuna intenzione di fare dei personalismi o cose di questo genere, quindi in linea di continuità con quello che è stato fatto negli ultimi anni.
Quindi la continuità soprattutto con quanto fatto dai suoi predecessori negli ultimi anni.
Esatto.
Bellinzona e il Tribunale Penale Federale è un buon binomio?
Assolutamente, tra l'altro non era previsto originariamente Bellinzona, era previsto in base al messaggio del Consiglio Federale, era previsto Arau, però ecco, c'è stato veramente un ottimo lavoro della politica ticinese per sottolineare l'importanza sul piano del federalismo di avere i tribunali della Confederazione, questi nuovi tribunali che sono stati creati con questa grande riforma della giustizia federale, quindi il Tribunale Amministrativo Federale, il Tribunale Federale dei Brevetti, il Tribunale Penale Federale, di averli un po' in tutto il territorio nazionale. Infatti quando si guarda la cartina della Svizzera, se ci sono degli ospiti stranieri che vengono in visita da noi, sono sempre fiero di mostrare come il federalismo svizzero si dimostra anche in questa ripartizione molto equilibrata delle linguistica e regionale, no? Quindi abbiamo Losanna, il Tribunale Federale, ma anche a Lucerna, dove ci sono delle corti anche a Lucerna, c'è il Tribunale Amministrativo Federale a San Gallo, il Tribunale Federale dei Brevetti a San Gallo e il Tribunale Penale Federale a Bellinzona.
E poi il Tribunale Federale,
appunto, questo è a Losanna, sì, e a Lucerna.
Che sta sopra.
Certo, è l'ultima istanza.
È l'ultima istanza. Allora, veniamo al Tribunale Penale Federale e vediamo com'è strutturato. Allora, c'è una Corte Plenaria di cui lei è presidente.
Sì, esatto. La Corte Plenaria possiamo definirla un po' il Parlamento, diciamo, del Tribunale, è l'assemblea che riunisce gli attuali 21 giudici di tutte e tre le corti e si riunisce periodicamente 5-6 volte all'anno per questioni soprattutto strategiche, per questioni legate a nuovi regolamenti, cose di questo genere. Invece la commissione amministrativa di cui faccio parte è un po' il consiglio d'amministrazione, diciamo, del Tribunale, che si occupa degli affari correnti del Tribunale, perché il Tribunale è un'azienda come un'altra, siamo una novantina, quasi un centinaio di persone e quindi come qualsiasi azienda deve essere gestita con un lavoro quotidiano che è un lavoro anche molto pragmatico, legato alla gestione del personale, legato ai rapporti istituzionali con le altre autorità, accogliere eventuali visite, eccetera eccetera.
C'è poi una Corte Penale, c'è poi una Corte dei Reclami Penali e infine una Corte d'Appello sotto a cascata.
Esatto, appunto, sono le tre corti. La Corte d'Appello è recente, cioè dal 2019. Le altre due corti ci sono già dal 2004. La Corte Penale e il Tribunale Penale federale di prima istanza, no? Quindi quello che giudica i reati nel merito in prima istanza. La Corte dei Reclami, dove io lavoro, è quella che possiamo definirla la custode della correttezza della procedura, no? Quindi dove ci si rivolge nelle fasi precedenti al dibattimento per censurare eventuali comportamenti ritenuti scorretti da parte delle autorità inquirenti. Ma poi abbiamo tutta un'altra serie di compiti che non hanno le altre corti dei reclami cantonali, come per esempio i conflitti di foro, quindi le situazioni in cui le autorità cantonali tra di loro o le autorità cantonali e federali tra di loro non si mettono d'accordo su chi è competente a determinate a seguire una certa procedura, e quindi noi siamo l'autorità che decide queste cose. E poi abbiamo tutta la serie di casi legati all'assistenza internazionale in materia penale, dalle estradizioni alla consegna di documenti all'estero, eccetera eccetera.
Ecco perché Roy Garreva ha precisato che voi lavorate su casi federali.
Assolutamente.
Non su casi cantonali.
No, assolutamente.
Questo mi sembrava
questo
giusto, doveroso
dirlo, e in tre lingue.
Dirlo al pubblico,
in tre lingue. Questo è anche importante sottolinearlo.
E quindi facciamo un esempio pratico, concreto, di un caso federale.
Beh, possiamo passare dai casi eclatanti come i crimini contro l'umanità, di cui ci siamo occupati, persone arrestate in Svizzera che si sono rese colpevoli di crimini di questo tipo all'estero, a situazioni di corruzione nazionale o internazionale, riciclaggio di denaro, eccetera, eccetera, cose di questo genere. Sono dei reati che sono definiti in maniera precisa dal codice di procedura penale.
Certo, in questo caso non vale il foro cantonale. Per questo tipo di
per
reati.
Per questo tipo di reati non vale il foro cantonale, che è la regola.
Che è la regola, infatti.
E questa regola fa parte della tradizione, diciamo, della sussidiarietà, no? Del federalismo, no? Quindi è l'idea che tipicamente Svizzera che ci si occupa a livello federale solo di cose in cui ha senso che sia un'autorità federale che se ne occupi.
E questo è, diciamo così,
È la ragione giuspolitica,
ecco,
dell'esistenza del Tribunale Penale Federale,
ecco,
che
esiste
per questo. E faccio notare che io dico sempre il Tribunale Penale Federale ha una storia relativamente corta, che è una ventina d'anni da quando è a Bellinzona, ma ha una storia lunghissima che affonda le proprie radici nella Costituzione del 1848, perché già lì i costituenti hanno ritenuto importante che determinati comportamenti a determinate infrazioni fossero giudicate da un'autorità che all'epoca erano le assise federali, un'autorità federale e non dai singoli cantoni. Bisogna pensare del resto che all'epoca non c'era un codice penale unificato.
Dopo torniamo,
e quindi bisognava proprio questi reati, bisognava crearli.
Ecco, qualcuno potrebbe pensare, che ci sta ascoltando, ma 90 persone per casi di carattere penale federale non sono poi così tanti nello spazio, diciamo così, temporale di un anno. Eppure, invece
facciamo più di 600-700, a tratti 800 casi all'anno, dipende dagli anni, quindi c'è parecchio da fare, e sono casi spesso molto complessi. Quindi no, assolutamente.
Il lavoro,
anzi, poi
c'è
la sfida rispetto a un tribunale monolingue è sicuramente la questione linguistica, per cui i giudici vengono eletti per una determinata lingua, però si parte dal presupposto che almeno a livello di competenze recettive possano lavorare anche in due o tre lingue possibilmente, no? Il romancio non è una lingua, sappiamo, ufficiale, ma non è lingua delle procedure penali federali. Quindi bisogna appunto lavorare o in francese o in tedesco o in italiano. E quindi creare i collegi giudicanti, che in genere sono composizioni a tre giudici, non è sempre evidente.
No.
Trovare la persona che effettivamente, prima di tutto il presidente della corte deve essere di lingua madre, il relatore anche, il terzo giudice con le competenze recettive, appunto. Quindi non è evidente.
E vi arrivano anche casi dall'estero?
Allora, casi dall'estero nel senso che abbiamo le rogatorie internazionali, sì. I ricorsi contro le rogatorie internazionali. Questi sì, e sono una componente importante della nostra attività. 300 casi all'anno circa.
E le vostre decisioni possono essere impugnate al Tribunale Federale?
Allora, le decisioni della Corte Penale, che è la prima istanza, sono impugnabili alla Corte d'Appello federale, e poi le decisioni della Corte d'Appello federale sono impugnabili al Tribunale Federale.
E ci sono molti ricorsi sulle vostre decisioni?
Sì, perché sono, in genere sono casi con pene piuttosto importanti, per cui tendenzialmente si va fino alla fine.
E quindi ovviamente
ci sono tanti ricorsi. Sì.
Ci sono tanti ricorsi. Roy Garré, allora, presidente del Tribunale Penale Federale, è il nostro graditissimo ospite. Avete sentito, non è così evidente poi la materia per i profani, per chi magari non ha grande dimestichezza col diritto, però volentieri siamo. Roy Garré è a vostra disposizione allo 076 321 11 13, è il numero per i vostri messaggi, oppure eventualmente anche per le vostre telefonate allo 0848 030808. Allora, vediamo la giornata tipo di un giudice federale, di un presidente del Tribunale Penale Federale. Che cosa fa? Com'è strutturata la giornata? Che tipo di lavori soprattutto svolge? Quali sono i suoi compiti?
Ma è un lavoro principalmente d'ufficio. I dibattimenti sono la parte più visibile, diciamo, del nostro lavoro, ma la gran parte del lavoro è d'ufficio, quindi si arriva in ufficio, si guardano i casi che sono entrati, che sono in circolazione, ci sono dei casi in cui si è relatore e quindi con l'aiuto di un cancelliere o di una cancelliera si prepara un progetto di sentenza che poi viene messo in circolazione, oppure non si è un giudice all'atri, a quel punto si riceve questo progetto e si dice se si è d'accordo o meno. Eventualmente, se non si è d'accordo, si può fare una seconda circolazione o si può fare una camera di consiglio.
Questo è, il, diciamo così, di solito il mansionario.
Sì, e poi naturalmente come presidente del Tribunale Penale Federale si aggiungono tutta una serie di compiti che sto scoprendo dal 2 gennaio di quest'anno, che sono molto, molto interessanti, che sono nuovi. Non ho mai fatto il presidente del Tribunale Penale Federale, quindi giorno per giorno sto imparando, sì.
Allora, in ogni ambito, in ogni lavoro c'è sempre il discorso legato alla tecnologia, alle tecnologie, alla digitalizzazione. La giustizia in Svizzera è il grande progetto anche di digitalizzazione. A che punto siamo? Il cantiere mi sembra di Giustizia 4.0, giusto?
Sì, giustissimo. Allora, siamo nella fase pilota. Una parte della legge federale è già entrata in vigore. L'utilizzo completo di questo nuovo sistema di digitalizzazione della giustizia è previsto a livello nazionale non prima del 1 gennaio 2027. Siamo nella fase pilota, quindi ci sono alcuni tribunali, il Tribunale Amministrativo Federale e dei tribunali a Ginevra, che stanno testando il sistema. E quello che, diciamo, ci sono due aspetti che creano appunto una novità nel nostro lavoro quotidiano. Uno sarà il dossier elettronico, quindi sarà tutto digitale e non cartaceo. Poi si stamperà ancora, ovviamente, perché certi documenti, per studiarli approfonditamente, magari bisogna stamparli e leggerli, però di base il dossier, il fascicolo sarà digitale. E poi questa è una parte che riguarda il nostro lavoro. La seconda parte riguarda questa piattaforma di scambio, per cui anche lì non saranno più degli invii cartacei, ma saranno degli invii attraverso questa piattaforma di scambio. E quindi anche per l'avvocatura in Svizzera è una grande
cambiamento. Cambierà, insomma, il panorama del mondo degli avvocati.
Certo, bisogna dire che nella certo, assolutamente, bisogna dire che nel Tribunale Penale Federale è da anni che ci stiamo preparando a questo, e quindi per esempio la nostra corte digitalizziamo già tutti i documenti principali che ci arrivano, quindi ci stiamo proprio preparando a questo. Però è chiaro, non siamo ancora attivi.
Il tema dell'intelligenza artificiale, allora, rischia di prendere il posto dei giudici. Ne parlavo col presidente dell'Ordine degli Avvocati qualche mese fa, che è stato mio ospite, l'avvocato Ivan Paparelli. E beh, è un tema anche quello, il cliente che arriva dall'avvocato e ha già una sua risposta al suo problema.
Sì, questo è un tema molto attuale, molto interessante. Personalmente e privatamente mi interessa molto l'intelligenza artificiale, devo dire.
La utilizza?
La utilizzo, sì. Soprattutto per quando... Io sono anche storico del diritto.
Sì.
E quindi quando preparo delle conferenze, ogni tanto dialogo con l'intelligenza artificiale e faccio delle osservazioni e vedo un po' il feedback che mi viene dato. E poi è utile anche nella ricerca, ovviamente. Allora, non sostituirà mai il giudice in carne ed ossa, anche perché sarebbe anticostituzionale, perché noi giudici in Svizzera siamo eletti democraticamente e vengono elette delle persone in carne e ossa, non degli algoritmi. Quindi sarebbe dal punto di vista...
Potrebbero essere eletti meno giudici dal momento che c'è l'intelligenza artificiale. Allora, qualcuno potrebbe dire hanno questo supporto, quindi c'è bisogno di meno persone.
Allora, questo giudici. È un problema generalizzato per tutto il settore terziario, penso anche all'ambito artistico, per dire gli sceneggiatori, eccetera. Questo è un problema sociale generale. A me interessa più che altro il problema proprio istituzionale, perché il cittadino ha diritto, la cittadina ha il diritto ad avere una sentenza fatta da un giudice in carne e ossa, non da un algoritmo. Quindi è un problema se si delega all'algoritmo il compito di redigere le sentenze. L'algoritmo, appunto, secondo me l'intelligenza artificiale è molto interessante per la ricerca di informazioni, però deve esserci sempre uno sguardo critico, perché poi ci sono le famose allucinazioni, e ci sono, le ho viste, ci sono delle veramente, è molto pericoloso. Quindi fidarsi ciecamente dell'intelligenza artificiale è molto pericoloso. Io dico sempre, a me non è che preoccupa tanto l'intelligenza artificiale, a me preoccupa la stupidità naturale, e la stupidità naturale, se è applicata all'intelligenza artificiale, diventa una stupidità esponenziale. Invece l'intelligenza naturale applicata all'intelligenza artificiale può essere potenziata, e quindi
con sempre uno sguardo critico,
esatto, assolutamente, che nasce dal fatto di aver studiato anni e anni una materia.
Quindi anche la possibilità di confrontare, di approfondire, di guardare altre fonti, di guardare altri...
Certo, e anche il dialogo. Io parlavo appunto nel nostro lavoro quotidiano, il fatto che quando non si è d'accordo con un progetto si fa una seconda circolazione, o c'è una camera di consiglio, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che vengono fatte oralmente. Addirittura il Tribunale Federale vengono fatte pubblicamente, quando sappiamo benissimo
anche
che...
Perché poi parlando, no? Certo, relazionandosi,
assolutamente,
ci sono le sfumature, c'è l'espressione del volto, ci sono tante componenti,
esatto,
tanti
però
aspetti.
No, appunto, è importante essere consapevoli che esiste, non bisogna demonizzarla, sarebbe assurdo. Io penso sempre al discorso di Umberto Eco, apocalittici e integrati, no? Io non sono né un apocalittico né un integrato, però secondo me è sempre importante mantenere lo spirito critico, e questo lo può dare solo l'essere umano.
Quello vale in tutti i campi, non solamente nella giustizia. Allora, Roy Garré, sappiamo che il Tribunale Penale Federale ha vissuto momenti anche nei quali si diceva litigano spesso i giudici, ci sono dei conflitti, ci sono stati dei conflitti nel passato. Oggi il clima di lavoro all'interno del Tribunale Penale Federale si è calmato.
Allora, ci sono stati effettivamente dei conflitti.
È un clima più tranquillo.
È un clima assolutamente più tranquillo. Abbiamo imparato da quei conflitti. Abbiamo fatto un gran lavoro, abbiamo creato un codice etico sia per i giudici sia per il personale, codici etici che si trovano in internet con la massima trasparenza. Ci siamo fatti aiutare anche da esperti esterni, esperti di conflitti. Io stesso sono stato fino alla fine dell'anno scorso ombudsperson del tribunale, quindi ho avuto una formazione sulla gestione dei conflitti, quindi abbiamo tutta una serie di strumenti che abbiamo sviluppato e che ritengo sono un punto fermo che ci permette di guardare con serenità al lavoro attuale. Quei conflitti dell'epoca non ci sono più.
Ma anche lei litigava?
No.
Lei non c'entrava nulla con i litigi dell'epoca, però quei conflitti non ci sono più.
Non ci sono più.
Quindi il clima all'interno del Tribunale Penale Federale è un clima buono.
Sereno, assolutamente sereno. Certo.
Allora, le commissioni parlamentari della gestione, qui vengo alla politica, propongono di introdurre delle sanzioni ai giudici inadempienti e che si comportano in modo scorretto e irregolare. Lei è d'accordo con questa ingerenza politica? Che la politica vi dica un po' come dovete comportarvi? Allora, qui nel caso, qualora ci fossero dei giudici... Certo. Ecco, che non fanno il loro lavoro.
Abbiamo fatto un sondaggio interno, perché siamo stati sentiti ovviamente dalla politica su queste proposte, e la maggioranza dei colleghi e delle colleghe è d'accordo con questi strumenti. E la mia idea è anche quella di dire che è il naturale complemento al codice etico. È inutile avere un codice etico che però è lì ed è una tigre di carta. Se abbiamo un codice etico, sarebbe bene avere anche degli strumenti per, come ultima razio ovviamente, per avere anche delle misure che saranno proporzionate ovviamente secondo con il diritto di essere sentito in maniera ragionevole, diciamo. Però siamo favorevoli,
sì. Ecco, ma chi giudica i giudici?
E questo sarà il tema, questo è la politica che deve decidere come questo non sta a noi dirlo. Ci sono vari modelli, il Consiglio della Magistratura, ci sono varie possibilità. Questo, su questo noi siamo aperti.
Siete aperti, allora, siamo aperti,
non abbiamo
preclusioni, chiusure,
anche perché ci sono dei modelli a livello cantonale un po' diversi. Così sì. La magistratura è tipico per esempio del Ticino, dei cantoni romani, che è una tradizione che viene dalla Francia, altri cantoni della città tedesca hanno altre tradizioni, quindi bisognerà trovare un pochettino un compromesso elvetico per vedere, ma noi siamo favorevoli.
Non avete nessuna chiusura in merito. Lei ha parlato di codice etico, è un codice etico quindi non disciplinare.
Un codice etico, appunto, non può essere disciplinare perché non ci sono misure disciplinari.
Ecco, quindi finora è un codice etico.
È un codice etico.
Però se ci fossero anche delle sanzioni,
certo, sì, queste verrebbero naturalmente disciplinate in una norma specifica in cui venisse creato, per esempio, un consiglio della magistratura.
Sì. Eccetera, eccetera. Allora, veniamo al numero dei giudici italofoni. Quanti sono? E poi ancora le chiedo, Roy Garré, se ne avete bisogno di più. Ricordo che il Parlamento aveva approvato recentemente la creazione di un posto supplementare da assegnare a un giudice italofono per meglio gestire dossier in lingua italiana, portando da 3 a 4 i giudici non di carriera nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali. A che punto siamo?
Allora, i giudici ordinari italofoni sono 3, uno per corte. E poi abbiamo attualmente 2 giudici per quanto riguarda
la Corte d'Appello, cioè Albisetti Bernasconi.
Come giudice ordinario, certo.
Forni nella Corte dei Reclami Penali?
No, sono io. Forni è germanofono.
È germanofono.
Sono io l'italofono. Sono io l'italofono.
L'italofono.
E Fiorenza Bergomi per la Corte Penale.
La Corte Penale.
E poi abbiamo appunto i giudici supplenti. È stato effettivamente aumentato il numero di giudici supplenti. Adesso ne abbiamo 2 italofoni e funziona. Così funziona. Bisogna pensare che
ma io l'ho fatto questa domanda più che altro perché certo. si reclamano spesso nei posti federali gli italofoni che non avrebbero spazio, avrebbero poco spazio o magari non ci sono nemmeno persone.
Al Tribunale Penale Federale non c'è questo
non
problema.
C'è questo problema, no. C'è
adesso
una rappresentanza
grazie a
equa.
Cioè, assolutamente. Sì.
Beh, questo è effettivamente una buona cosa.
Certo.
Anche per quanto riguarda la minoranza linguistica italofona.
Sì, anche per quanto riguarda il personale in generale.
Assolutamente. Roy Garré, lei ha una lunga esperienza, l'ho detto prima, all'interno del Tribunale Penale Federale. Sono 20 anni che ci lavora, giusto? Più o meno?
Sì.
20 anni. Quanto e come è cambiato nel corso degli anni il Tribunale? E spesso si dice che la giustizia ha tempi lunghi. Quanto c'è di vero in questa frase?
Allora, quanto è cambiato il Tribunale? Bisogna pensare che io ho iniziato nel 2006, era proprio la fase pionieristica, è iniziato nel 2004, eravamo pochi. Quindi era quasi una famiglia, diciamo, era una piccola impresa. Adesso, come dicevo, siamo 90, cioè, dalle 90 alle 100 persone. È chiaro che la gestione di un'istituzione di questo tipo, che è cresciuta con la crescita dei casi e con la nascita anche della Corte d'Appello, è chiaro che esige uno sforzo di professionalizzazione che quando era piccolo non era così urgente, diciamo, no? È cambiato così. Per quanto riguarda la celerità, ecco, io posso parlare della mia corte, la gran parte dei nostri casi vengono liquidati, allora più della metà dei nostri casi vengono liquidati in 3 mesi e più del 70% entro 6 mesi.
Bene.
E quindi devo dire, penso che siano dei buoni risultati.
Avete delle pressioni? Qualcuno che vi dice
è raro, perché appunto i tempi sono molto, molto rapidi per quanto riguarda la Corte dei Reclami.
Da questo punto di vista funziona. Certo. Abbiamo letto un centinaio di persone più o meno che lavorano a Bellinzona.
Sì, 95 mi sembra in questo momento.
Tutte dipendenti dalla Confederazione?
Sì, certo.
E questo è importante ribadirlo, perché spesso ci dimentichiamo, il Ticino è dimenticato, la Svizzera italiana, noi come minoranza, però Qui comunque la Confederazione, mettendo un tribunale penale a Bellinzona, ha dato un segnale molto chiaro.
Certo, certo.
Anche una minoranza come la nostra, certo. Quindi tante volte anche le critiche verso la Confederazione devono essere un po' ricalibrate, riviste e insomma riguardate con un'altra ottica e con altri occhi.
Ah, in uno stato unitario, per esempio,
ecco,
non so,
perché
la
spesso
Spagna,
ci si dimentica di
la
questo.
Spagna, l'Italia, la Francia, avremmo tutto centralizzato a Parigi, a Madrid, sì. a Roma. Qui il federalismo, il plurilinguismo, ecco, in queste scelte si vede, è un federalismo vissuto, realmente esistente, ecco.
E c'è, soprattutto per il Ticino è importante.
Ma è importante anche a livello culturale, perché bisogna pensare che abbiamo anche molti cancellieri che vengono dalla Svizzera tedesca, la Svizzera francese, vengono a fare un periodo in Ticino, poi magari gli piace, restano, altri che invece fanno 4-5 anni e poi tornano nel loro cantone d'origine, dove fanno carriera spesso. Abbiamo veramente molti cancellieri che fanno poi una carriera giudiziaria o nell'avvocatura, eccetera, eccetera, e però portano un pezzo di Ticino con sé, e questo è prezioso.
Sì, assolutamente. Allora, per coloro che volessero intervenire e partecipare alla trasmissione, lo potete fare chiamandoci allo 0848 030808, oppure scrivendoci. Alcuni messaggi stanno già arrivando allo 076 321 1113. Con noi c'è Roy Garré, che è presidente del Tribunale Penale Federale. Stiamo parlando ovviamente di giustizia, del funzionamento della giustizia, del diritto e soprattutto del diritto penale e del federalismo. Roy Garré, il federalismo, lo sappiamo, è un pilastro fondamentale dell'organizzazione dello Stato svizzero. Mai come di questi tempi si discute però delle procure cantonali, e ancora è sempre attuale sul piano giuridico un sistema federale con ogni cantone che amministra singolarmente la propria giustizia penale con un personale ministero pubblico?
Io ritengo di sì, perché i reati di giurisdizione cantonale sono reati che hanno spesso a che fare proprio con il territorio, e quindi è molto importante, anche solo per ragioni pratiche, per le inchieste, per essere presenti sul territorio è fondamentale. E io ritengo che questo equilibrio che si è creato storicamente tra giurisdizione federale e giurisdizione cantonale sia, da un lato, tipicamente svizzero, e quindi diciamo sono abbastanza affezionato a questo sistema, perché noi tradizionalmente non arriviamo con dei massimi sistemi quando organizziamo il nostro Stato, agiamo in maniera molto pragmatica, e se si guarda come si sono sedimentati storicamente i reati federali dal 1848 ad oggi, lo si vede perfettamente. Io faccio sempre l'esempio degli esplosivi. Gli esplosivi, prima di tutto, per avere reati con gli esplosivi bisogna avere gli esplosivi, no? E quindi ci vuole la dinamite. E quando hanno cominciato a esserci questi attentati, che all'epoca nell'Ottocento, negli anni Ottanta dell'Ottocento, erano gli attentati anarchici, su pressione della Germania di Bismarck si è creata questa fattispecie federale, no? E si è anche potenziato il Ministero Pubblico della Confederazione. Proprio per combattere questo tipo di reati. E interessante, questo reato è rimasto nella nostra competenza, però ha acquisito delle nuove dimensioni. Allora abbiamo purtroppo gli attentati terroristici dell'ISIS, la matrice è cambiata, ma abbiamo anche, per esempio, gli attacchi ai bancomat con gli esplosivi, che sono molto frequenti, fatti anche da bande organizzate, se non organizzazioni criminali. E questi sono reati federali, e vedete la matrice, l'origine è la stessa, però nella storia è cambiata un po' la valenza, no? I bancomat ovviamente nell'Ottocento non c'erano.
Altro tema di grandissima attualità, che spesso divide anche il mondo politico: chi dovrebbe eleggere, secondo lei, i procuratori e le procuratrici? È giusto che sia il potere legislativo, il Gran Consiglio, come in Ticino?
Allora, siamo comunque il terzo potere dello Stato.
Tra l'altro lei è stato eletto dall'Assemblea federale.
Certo, veniamo eletti dall'Assemblea federale secondo gli, come i consiglieri federali, lo stesso sistema.
E va bene.
Allora, a livello di legittimità democratica è eccezionale, perché abbiamo, nessuno può dire che siamo una casta separata dal resto del mondo.
No, però siete proposte dai partiti.
Sì, questo è effettivamente un aspetto criticabile, ma che permette un rapporto equilibrato tra le varie opinioni in Svizzera e in maniera trasparente. Quando sappiamo benissimo che in altri sistemi che non hanno questa elezione, comunque le opinioni politiche contano. E abbiamo le correnti, le famose correnti.
Però spesso
non sono
poi
trasparenti.
Prevalgono ragioni partitiche più che ragioni emotivi di competenza, di conoscenza, di bravura. Ecco, prevalgono le logiche partitiche. Un socialista, un liberale, un leghista, un UDC, un centro.
Allora, spetta ovviamente al Parlamento e ai partiti esercitare questo potere in maniera equilibrata. In primis conta la competenza, è chiaro. Il problema, secondo me, è più che altro che qualcuno che non ha partito ha poche chance di diventare giudice in Svizzera. E questo è un po' il problema.
Il limite.
Questo è il limite, sì.
E perché oggi una carriera in un ambito penale pubblico, soprattutto penso alle procure, non è più così attrattiva? Quali sono le difficoltà? C'è un lavoro che logora?
C'è un sovraccarico, è notorio, un sovraccarico da anni del sistema penale svizzero, questo si sa, e infatti si cerca di trovare delle soluzioni, quindi veramente è diventato molto molto gravoso. Abbiamo un'inflazione di nuovi reati. Io quando studiavo, mi ricordo appunto negli anni 80-90, il codice penale più o meno era quello degli anni di quando era stato emanato, degli anni 40. I primi cambiamenti all'epoca, quando studiavo, erano il reato di riciclaggio, il crimine organizzato, eccetera, eccetera. Da lì via c'è stata veramente un'esplosione di nuovi reati, anche fuori dal codice penale, anche nelle norme speciali che poi contengono una normativa penale per rafforzarla. Bisogna pensare che ogni volta che il Parlamento crea una nuova norma del codice penale, qualcuno deve applicarla, e quindi è chiaro che c'è una pressione enorme, e poi c'è l'esposizione mediatica, i social, eccetera, eccetera. Questo non c'era negli anni 60, 70, e questa è una pressione forte.
Io vorrei tornare ancora sulle competenze cantonali delle procure, dei ministeri pubblici. So che lei non può entrare nel merito, però voglio chiederle perché delle inchieste importanti, come quella recentissima che è in corso, del devastante, tragico incendio di Crans-Montana, sono state condotte dalla giustizia cantonale, non dalla Confederazione. In generale i cantoni, e a maggior ragione le chiedo anche i comuni, hanno la capacità, le capacità, la metto al plurale la parola, di far rispettare le norme e di reagire in situazioni eccezionali. In questi casi non dovrebbe prevalere la ragione federale?
Allora, vengo alla prima parte della sua domanda, poi arrivo alla seconda. La prima parte è perché non sono le autorità federali, è semplicemente perché i reati in questione non sono previsti dal codice penale,
è il foro cantonale,
quindi è definito in maniera chiara.
Però
si può sempre, c'è periodicamente vengono analizzate, appunto l'equilibrio tra competenze cantonali e competenze federali vengono periodicamente riesaminate dal Parlamento, quindi il Parlamento è aperto a un riesame, però non ho nessun elemento per ritenere che i singoli cantoni non siano in grado di condurre seriamente qualsiasi tipo di inchiesta. Ecco, sia ben chiaro.
È vero, non è tanto la serietà, però più che altro la mole di lavoro, la complessità, che magari richiederebbe un supporto di giudici che lavorano anche a livello federale, che hanno una visione molto più ampia, soprattutto anche di relazioni internazionali. Come nel caso dell'inchiesta di Crans-Montana, dove inevitabilmente ti devi anche confrontare con altre nazioni, altri stati.
Non è questione, secondo me, di competenze internazionali o meno, è questione di avere sufficiente personale, e sappiamo benissimo che le finanze cantonali e le finanze federali sono sotto pressione, e quindi è chiaro che...
Però lei difende comunque il foro cantonale.
Assolutamente,
per ogni tipo di reato.
Per i reati che sono definiti dal codice di procedura penale svizzero come reati cantonali, non vedo nessuna ragione per renderli federali.
Ma tra, no, alcuni, tra... diciamo un trasferimento di alcuni reati, sì, che comportano, certo, anche l'immagine della stessa Svizzera.
Allora ci sono, appunto, ci sono, per esempio, il crimine organizzato, 260 ter, è un reato misto, reato cantonale o federale. Secondo me si può rendere completamente federale, senza nessun problema, perché la componente federale di questo reato è determinata dal fatto se è un'organizzazione criminale che è attiva all'estero o in più cantoni, no? Dato che in genere la mafia, l'andrangheta, eccetera, eccetera, sono per definizione attive a livello internazionale, non ha senso, secondo me, esigere anche questa componente supplementare, per cui per me si può benissimo dire che questo è un reato federale tout court e basta, no?
Questo sono cose puntuali e non è definito adesso.
In questo momento, se la parte preponderante del reato è internazionale o intercantonale, è federale, se no è cantonale. È questo che, diciamo, a livello anche come autorità che si occupa di foro, è chiaro che se c'è questo distinguo, ogni volta che c'è un distinguo, i giuristi poi sappiamo benissimo che trovano il modo di discutere.
Certo, quindi se viene detto aperto.
Questo è un esempio
di
concreto, 260 ter è federale, per me nessun problema. Però adesso venire a dire l'incendio colposo o l'omicidio colposo deve essere federale, ecco, sono assolutamente contrario, non ha senso.
Anche se tocca, come nel caso di Cramontana, persone di diversa nazionalità. Andiamo avanti, lei è anche uno storico del diritto, Roy Garré. Perché il diritto internazionale, ne parliamo tutti i giorni, è così in crisi, è così in difficoltà, e spesso il diritto internazionale è violato dai comportamenti di singoli stati? Riuscirà a riprendersi o siamo davvero in un declino inesorabile, senza fine?
Non sono un futurologo, quindi non so come evolverà questa situazione, però è chiaro che è sotto pressione. Noi siamo competenti per i crimini contro l'umanità. Questi crimini sono stati definiti dai processi di Norimberga e sono stati quindi i processi di Norimberga, e quindi il diritto penale internazionale che è sorto dal processo di Norimberga e anche quelli di Tokyo, è un fondamento dell'ordinamento internazionale post-bellico. È chiaro che per noi svizzeri, in più anche depositari delle convenzioni di Ginevra, e come è stato anche piccolo, che ha bisogno effettivamente di difendere l'importanza del diritto che è un sistema pacifico di risoluzione di conflitti e non un sistema basato sulla prepotenza, ecco, sicuramente questa evoluzione personalmente mi preoccupa molto.
È molto preoccupante. Io vorrei fare delle relazioni fra l'antico diritto delle genti, il diritto internazionale, il diritto penale internazionale e l'odierna anche nozione dei diritti umani. Allora, l'odierno diritto internazionale, se non sbaglio, è ancora un'emanazione dello Ius Gentium, è giusto? Dell'impero romano.
È sempre interessante, ecco, da storico del diritto possiamo effettivamente vedere una radice in quello, però io sono sempre un po' prudente quando vogliamo a tutti i costi vedere delle continuità storiche nella storia, perché l'impero romano, tra l'altro, ecco, l'esempio dell'impero romano è interessante, perché io dico sempre il diritto romano che noi studiamo è un diritto sicuramente raffinato, sicuramente è la base della nostra civiltà giuridica, ma senza le legioni romane noi non studieremmo il diritto romano all'università. Quindi anche quel diritto era comunque un diritto che veniva imposto anche con la forza, quindi non è una novità che ci siano degli imperi potenti che impongono il loro diritto. Se non altro, però, i romani avevano una cultura del rispetto delle procedure che è preziosa e che costituisce anche il modello del diritto occidentale. Ed è questo che è sotto pressione, no?
Certo, però il diritto delle genti era un diritto che si applicava ai rapporti fra romani e stranieri, ma ambiva ad essere, ed è un po' qui che io volevo andare, vorrei andare, nel pensiero dei giuristi romani un diritto con pretesa universale. Quindi ritroviamo così il termine, il concetto di universale, era il diritto vigente presso tutti i popoli, il diritto appunto delle genti. E allora non la si può proprio trovare questa continuità storica, e in quale rapporto sta questa nozione con quella dell'odierno diritto internazionale, sia esso pubblico o privato? Cioè non riusciamo ad arrivare lì, ad un diritto delle genti che una volta l'ha pensato bene, mi permetto di dire.
Ma pensato bene, bisogna anche pensare che lo ius gentium era una nozione legata più al diritto privato che al diritto penale. Era quindi una nozione che serviva a il pretore romano a decidere i contenziosi tra cittadini romani e stranieri, no? Quindi però i contenziosi civili.
Civili e non penali.
Esatto. Invece il diritto penale internazionale, come lo conosciamo oggi, ripeto, è il prodotto dei processi di Norimberga. E quindi è chiaro che c'è una cesura storica importantissima. Quindi la terminologia può essere simile, e i modelli possono essere simili, però le cesure sono forti.
Il tema delle migrazioni è notoriamente di grande attualità ed è anche oggetto di ampi dibattiti sia politici che scientifici. Nei regimi democratici la governance del fenomeno è attuata con i classici strumenti dello Stato di diritto e si sviluppa fra diritto amministrativo, diritto internazionale e diritto penale. Alcuni di questi strumenti, lo ricordo, sono nuovi, altri risalgono addirittura a molti decenni or sono. Si pensi alla Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951. Oggi, Roy Garré, anche in questo ambito, nell'ambito delle migrazioni, vi sono spesso degli stati che non riconoscono le convenzioni e i trattati. Perché siamo arrivati, secondo lei, a questo punto, dopo anni in cui si erano fatti molti passi in avanti, nel campo soprattutto del diritto umanitario delle migrazioni?
Perché viene meno il ricordo storico di da dove vengono queste convenzioni. Vengono dalla Seconda Guerra Mondiale, vengono dalla Shoah, vengono dal dramma della Seconda Guerra Mondiale, e purtroppo mi sembra di vedere una certa miopia storica.
È una miopia storica o è comunque la consapevolezza di ricordarsi che ci sono questi trattati, che c'erano anche il perché, le ragioni, i motivi per cui sono stati creati e realizzati, ma comunque c'è chi li ritiene oggi non più validi per ragioni che possono essere politiche, sì, anche di opportunità così sociale?
Ma è chiaro che c'è gente che li ritiene non più validi, ma io non sono tra questi. Io ritengo che comunque la Convenzione sui rifugiati sia stato, anche come le Convenzioni di Ginevra di cui ho parlato prima, siano stati dei capisaldi della civiltà giuridica occidentale, e quindi secondo me non si può retrocedere di fronte a certi valori.
Eppure però il diritto delle migrazioni, il diritto umanitario sono sempre, soprattutto negli ultimi anni, rimessi in discussione.
Lo so, però non è che perché succede è giusto.
Il tema della giustizia riparativa è un altro tema anche di grande attualità e molto dibattuto sia in Svizzera sia all'estero. A che punto siamo? Lei ci crede?
Allora, cioè, io ci credo vivamente.
Spieghiamo cos'è la giustizia riparativa.
Sì, allora, perché sì, effettivamente qui ci sono grandi malintesi su questo tipo di giustizia. Non è una giustizia che vuole sostituirsi alla classica giustizia punitiva, semplicemente è uno strumento a côté della classica giustizia penale, che mette al centro la vittima, mentre nella giustizia classica è per sua natura al centro l'imputato, perché bisogna accertare la colpevolezza o meno dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Una volta che è accertata questa colpevolezza, si può effettivamente lavorare con la giustizia riparativa, che è uno strumento a disposizione per permettere alla vittima di uscire da dal trauma in cui il reato l'ha messa, perché qualsiasi reato contro l'integrità fisica, l'integrità sessuale, l'integrità morale, eccetera, eccetera, è un trauma per la vittima. E il processo penale classico ripara solo in parte questo trauma, lo ripara moralmente con il fatto di essere ascoltata e di essere presa sul serio, è chiaro, lo ripara con il risarcimento, lo ripara con l'aiuto alle vittime previsto, ma non lo ripara completamente. La giustizia riparativa permette di andare verso questo tipo di riparazione completa. C'è a livello svizzero solo nel diritto penale minorile, c'è da diversi anni, però con grande successo, dove viene applicato, viene apprezzato tantissimo dalle vittime e anche ogni tanto anche dagli autori, però ha un'applicazione che fatica a prendere piedi, nonostante esista già nel diritto penale minorile. Nel diritto penale degli adulti non esiste in sé, non è codificato, se ne parla molto. Penso che è sicuramente un obiettivo da raggiungere, però è anche una questione culturale, perché ha a che fare, ovviamente la giustizia riparativa non ha a che fare con l'ottica giuridica per cui noi giuristi abbiamo studiato all'università, ha a che fare con un'altra ottica, e quindi è chiaro che bisogna un po' rimettersi in discussione.
I castighi, le punizioni e le pene sono sempre attuali?
Le pene sono sempre attuali, il diritto penale si chiama penale
per qualcosa.
Per qualcosa. Quindi assolutamente io ritengo che abbia un senso, e del resto è un dibattito che non è che stiamo facendo noi oggi, è un dibattito che facevano Platone, Seneca, quindi non è che stiamo inventando chissà cosa, anzi sarebbe bello andare a rileggerli i classici per capire che è da millenni che si ragiona su questo, però purtroppo bisogna castigare, ogni tanto ci sono i comportamenti, non c'è un'alternativa, anche per evitare che poi ci si faccia giustizia da sé, perché l'alternativa è il Far West,
certo.
E questo non lo vogliamo.
Però c'è una proliferazione di normative penali all'interno di leggi speciali che potrebbero essere forse risolte con misure amministrative o di tipo civile, in parte si sta già un po' andando in questa direzione. C'è chi sostiene però che il diritto penale dovrebbe concentrarsi sui beni giuridici fondamentali: la vita, l'integrità fisica, l'integrità sessuale e l'onore. Ci sono tutta una serie di condotte che, secondo alcuni, non necessiterebbero dell'intervento del giudice penale, evitando anche così di ingolfare, e spesso anche questo è un argomento di attualità, di ingolfare la giustizia penale. Lei cosa ne pensa? Restringere il campo dei reati sanzionabili dal codice penale?
Il codice penale deve essere l'ultima ratio dell'intervento dello Stato, è lo strumento più forte che ha in mano lo Stato per disciplinare determinati comportamenti, quindi deve essere utilizzato quando gli altri strumenti del diritto civile o del diritto amministrativo non bastano. E questo, e quindi ho risposto alla sua domanda, io ho studiato con un codice penale negli anni 80-90 che
è ancora infatti, attuale il codice penale?
Assolutamente, certo che
va bene,
attuale.
Ci sarebbero articoli da aggiungere, altri da togliere?
Si può sempre migliorare, ma io ritengo che questo codice è un codice che tra l'altro è un modello internazionale, perché per esempio il sistema della duplicazione tra pene e misure, che è una creazione di Karl Stoss, il padre,
1893,
bravissimo, esatto, ancora un modello veramente molto valido, no? Che ci permette veramente di agire in maniera proporzionata di fronte alle violazioni del diritto.
Però si è andati un po' verso una direzione che certe pene sono sostituite con le ultime revisioni da pene pecuniarie piuttosto che pene detentive.
Sì, ma per reati meno gravi.
Per reati meno gravi, però...
C'è l'esatto opposto però nei reati gravi, perché c'è l'internamento, sì, a vita, c'è l'internamento
quindi,
normale...
Da una parte esatto, le pene pecuniarie, certo, e dall'altra parte, certo, pene più dure, sì, pene, sì, più... Sì. Punitive.
Sì, le pene pecuniarie comunque, se si bisogna pagare, sono alte, perché sono in proporzione al reddito.
Assolutamente. Oggi poi c'è anche l'altro grande tema della cybercriminalità.
Ecco, qui sicuramente...
E qui come muoversi?
È necessario... Allora, puntualmente...
Beh, inevitabilmente nuove norme penali.
Ma ecco, quello che è interessante, il nostro codice penale è fatto talmente bene che, per esempio, la truffa, no? Il reato della truffa, che non è pensato per la cybercriminalità, però di base può servire ancora oggi nella sua formulazione per molte condotte, no? Quindi anche lì non è che bisogna entrare in un attivismo legislativo forsennato.
Spesso la politica tende a seguire, insomma, quella che è l'attualità, quella che è la vita di tutti i giorni, e inserire o togliere norme.
Non sta a me giudicare l'agire della politica, è anche abbastanza comprensibile di fronte a determinate situazioni, però quello che io ci tengo a sottolineare è che abbiamo uno strumentario di base del codice penale che, con questa sua struttura che è stata pensata nella seconda metà dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ecco, è fatto talmente bene che è ancora attuale.
Quindi non cambierebbe nulla.
No, nulla no. No, nulla no, ci sono dei miglioramenti puntuali, ma la struttura è molto valida. Anche con l'ultima grande riforma della parte generale del codice penale.
Roy Garré, ci avviciniamo alla chiusura di questa intervista, spero interessante per chi ci ha seguito, per il nostro pubblico. Io volevo farle un'ultima domanda sulle pene esemplari. Il cittadino di fronte a certi reati vorrebbe delle pene esemplari, ma in concreto cosa sono queste pene esemplari? Esistono?
Noi infliggiamo delle pene giuste. Le pene esemplari non è compito della giustizia farle, bisogna fare delle pene giuste proporzionate alla colpevolezza. Questo, ripeto, la questione delle pene esemplari ha a che fare con delle riflessioni che faceva già Platone, che faceva già Seneca sull'efficacia del diritto penale. Il diritto penale funziona quando è certo, quando la persona che commette un reato ha quasi la certezza di essere beccata. Questo è dissuasivo. La pena alta o meno, lo dimostrano gli studi criminologici, non cambia niente a livello di efficacia. Lo si vede nel sistema americano. Il sistema americano è basato sull'esemplarità, su una forte utilizzo del carcere, e la criminalità negli Stati Uniti non mi sembra che sia un modello da seguire.
No, assolutamente. In 30 secondi, Roy Garré, presidente del Tribunale Penale Federale, immagina un mondo senza prigioni, senza carceri?
Sarebbe bello, ma è impossibile. Il male esiste, e quindi bisogna anche combatterlo anche con le prigioni.
Quindi fra 1000 anni ci saranno ancora le prigioni, i penitenziari?
Temo di sì.
E i carceri. Roy Garré, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata sulla giustizia, soprattutto sulla giustizia penale e soprattutto sul Tribunale Penale Federale di cui lei è presidente. Tanti auguri, buon lavoro, non le mancherà in questo biennio, ha detto che sta imparando strada facendo, quindi auguri al nuovo presidente del Tribunale Penale Federale di Bellinzona, Roy Garré, che è stato con noi oggi.